Cari amici, un caro saluto a tutti voi e ben ritrovati dopo questa pausa estiva. Quindi ci ritroviamo, ci rivediamo per una nuova catechesi. Riprendiamo questo ciclo di catechesi. Ho una caramella perché mi aiuta a parlare, perché sono raffreddato e spero di farcela. Intanto mi fa piacere, poter essere ancora con voi. Essere di nuovo con voi. Durante questo periodo estivo ho avuto la gioia di incontrare alcuni di voi di persona, sia in Italia che in Inghilterra, e so che è sempre bello, no? Incontrarsi dopo un contatto virtuale in cui voi mi vedete e quindi io parlo a voi. Sembrate anonimi, ma infatti poi quando ci si incontra si scopre che anche questo mezzo è molto importante, ci aiuta a rimanere insieme e a comunicare, soprattutto a formarci nella vera dottrina, spero. Questo è il mio compito. E ricordo brevissimamente che il compito di queste catechesi, il mio compito è semplicemente quello di aiutare me e ciascuno di voi a formarci nella retta dottrina, nella retta fede, quindi a immettere nella nostra testa, molto spesso distratta da tante altre cose, idee buone, idee vere, idee che corrispondono alla realtà. Perché vi dicevo nell'ultima catechesi, sono le idee che purtroppo hanno un effetto, sulla vita dell'uomo. E quando queste idee sono nocive, e chiaramente la vita è deviata da queste idee false. Quando invece le idee sono vere, sono idee che vengono da Dio, allora queste idee influiscono positivamente. E quindi dobbiamo sempre essere molto attenti. Dobbiamo essere molto attenti nel mettere le idee giuste nella nostra testa. E il compito delle catechesi è quello di aiutarci a trovare sempre in questo marasma che ci circonda, in questa grande confusione nella quale viviamo i nostri giorni, cercare di andare sempre alla sorgente della verità, che è Gesù, e quindi alla tradizione della Chiesa, ai padri della Chiesa, ai grandi dottori della Chiesa, ai santi, che sono una sorgente inesauribile di bellezza, di dottrina pura, di dottrina santa. Bene, con tutte queste belle intenzioni, allora iniziamo la catechesi di oggi, che è anche un po' scottante. Vorrei parlarvi di un esempio già riuscito di disfatta, diciamo, la Chiesa anglicana, che ha provato quasi tutto per andare di pari passo alla mentalità del mondo. E che cosa succede adesso alla Chiesa anglicana? Che deve chiudere, molte chiese vengono chiuse, la gente partecipa sempre di meno alle funzioni luterane. E il sinodo sembra che voglia sposare le stesse idee di questa chiesa, comunità anglicana. E quindi, bene, allora, parleremo di tutto questo, ma prima di tutto facciamo una preghiera e affidiamoci alla Madonna per poter capire bene e quindi riflettere con attenzione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, Madre del Buon Consiglio.
Prega per noi.
Ci rivolgiamo anche a San Giuseppe, nostro caro santo e patrono, che veglia su di noi e ci accompagna. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Bene, allora, cari amici, che vi collegate da diverse parti. Un caro saluto e una benedizione sin dall'inizio a tutti voi che seguite e grazie anche per i vostri messaggi che mi avete mandato in questo tempo, gli ultimi messaggi di auguri che mi sollecitano appunto a rimanere con voi e ad essere pronto nell'affrontare questo compito, che non è facile, come capite, perché bisogna dire la verità, bisogna sempre rimanere fermi nella verità, ma bisogna dirla anche con carità, senza perdere di vista che il nostro essere cristiani non è un'ideologia, non è frutto di una idea, appunto, di cui dicevamo prima, di una delle tante idee che circolano, ma è un dono dall'alto che viene a noi in ragione della divina rivelazione. E quindi non possiamo vivere, non possiamo comportarci alla stregua di tutti gli altri, di quelli che non condividono la nostra fede, che non accettano la divina rivelazione, quindi non sono mossi, in definitiva, dalla fede, dalla speranza e dalla carità. Per quanto la situazione è difficile, è scabrosa, è confusa, tutto quello che vogliamo. E oggi parleremo proprio di nuovo del sinodo, facendo un esempio per mettere in guardia, no? Quelli che parteciperanno al sinodo e mettere in guardia, se vogliamo, il popolo di Dio, per quanto potrebbe succedere se queste idee che ormai sono già preannunciate venissero accolte, venissero sposate. Oggi parleremo di questo, ma un tema molto scottante, molto difficile, ma allo stesso tempo dobbiamo tenere sempre fissa dinanzi a noi la ragione per la quale diciamo queste cose, la ragione per la quale riflettiamo su queste cose, che è l'amore alla Chiesa, l'amore alla Santa Madre Chiesa. Non vogliamo farci un'altra Chiesa, non vogliamo farci un gruppetto nostro che si delizia nel dir male di quello, di quell'altro, di sparlare di questo, di quello, per poter proteggere il proprio orticello. No, non si tratta di far questo, si tratta di rimanere fedeli con sofferenza, chiaramente, ma nella verità all'unica Chiesa di Cristo, che è la Chiesa cattolica, l'unica sposa di Cristo, la sposa immacolata del Verbo. Ed è questo il nostro sforzo, il nostro compito, cari amici. E spero che questo messaggio, che è il messaggio principale, vi giunga sempre chiaro in tutte le varie catechesi, anche quando parliamo di temi un po' più sofisticati, se vogliamo, un po' più filosofici, ma spero che il messaggio di fondo vi giunga sempre chiaro, che è l'incoraggiamento in questi tempi così bui, in questo momento in cui ci sono tante forze che ci spingono in qualche modo a lasciare la Chiesa, ad andare via, perché magari troveremo al di fuori o da qualche altra parte un campo più fertile, un campo più sicuro. Proprio in questo momento dobbiamo invece rimanere fermi, rimanere fedeli a Cristo, rimanere fedeli alla Chiesa, tenendo in considerazione una cosa importante. La Chiesa non è mia, non è vostra, la Chiesa non è di questo Papa o di quel Vescovo, la Chiesa è la sposa dell'Agnello Immacolato. La Chiesa è nostra madre. E quindi, nonostante questo inverno dottrinale che attraversa questa Chiesa, noi, la Chiesa sarà sempre più splendente nella sua verità, nella sua bellezza. E noi crediamo proprio questo. Crediamo nelle parole di Gesù alla Chiesa. Le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Dobbiamo crederlo e viverlo. Non solo dirlo a parole, dirlo magari quando professiamo la nostra fede nel credo, ma dobbiamo poi metterlo in pratica giorno dopo giorno, rimanendo fermi nella professione della vera fede e rimanendo fermi nella unità della Chiesa, nonostante gli errori, che non significa abbracciare gli errori, non significa abbracciare, le eresie che denunciamo e da cui vogliamo tenerci ben in guardia, ma significa rimanere ancorati all'unico corpo mistico di Cristo che è la Chiesa di Cristo, la Chiesa cattolica. Bene, allora questo era un breve preambolo per poter introdurre questo nuovo ciclo, se vogliamo, di catechesi. Nuovo non perché affronteremo chissà quali temi nuovi, vediamo di volta in volta, come faccio di solito, quali sono i temi più scottanti, se vogliamo, più urgenti da affrontare. E mi fa molto piacere anche ricevere a volte i vostri suggerimenti, con i vostri commenti, per poter affrontare qualche tema specifico. Siccome il sinodo sinodale, per così dire, il sinodo più sinodale della storia, più universale, se vogliamo, che cerca di abbracciare tutti e tutto, il sinodo che si celebrerà tra poco nella sua sessione romana ad ottobre, siccome questo sinodo alle porte si preannuncia davvero drammatico nella sua organizzazione e anche nella volontà di mettere sul tavolo temi che non possono essere oggetto di dibattito, perché sono temi che contraddicono la nostra fede, contraddicono la nostra morale. Quindi non sono oggetto di discussione sinodale, non possono essere oggetto di discussione. Questo ve lo dicevo anche in un'altra catechesi e direi che è il tema. È un punto fermo per un cattolico, non perché il cattolico è un uomo che rifiuta la ragione, rifiuta il confronto, rifiuta il dialogo e quindi è una persona che ha dei tabù per cui non può affrontare determinati argomenti. Non si tratta di questo perché invece è la fede cattolica che è una fede razionale, è una fede che chiede la ragione, che chiede il confronto e questo la Chiesa l'ha fatto da sempre. I padri della Chiesa hanno provocato loro stessi il dialogo con le filosofie, con la cultura del tempo, per un motivo evangelizzatore, per poter portare il Vangelo a tutti. Quindi non si può dire che la Chiesa cattolica è purtroppo retrograda perché non accetta il dialogo, su alcuni temi non accetta il confronto. No, il punto è che ci sono dei temi che non sono discutibili perché negano la verità. Sono dei non temi, sono dei temi falsi. Perché? Perché vanno a minacciare la verità rivelata. E quali sono questi temi? I temi che purtroppo diventano adesso oggetto di discussione sinodale. Il tema più gettonato è il tema che riguarda la moralità. Si dice sempre che la fede non è fondata sull'aspetto morale, sull'aspetto sessuale, se vogliamo, sulla morale sessuale, ma poi di fatti si va a toccare sempre gli stessi argomenti. E in nome della inclusività, un'inclusività che deve essere aperta a tutti, soprattutto a coloro che non si riconoscono nell'essere stati creati da Dio a sua immagine e somiglianza, nell'essere stati creati da Dio maschio e femmina, soprattutto a queste persone, bisogna assicurare una inclusività assoluta, facendo sì che la loro volontà di cambiare, anche di sentirsi differenti, di cambiare sesso, sia riconosciuta come una cosa accettabile. Che queste persone, che vogliano unirsi in qualche modo, possano essere anche accolte, benedette. Adesso, appunto, la benedizione delle coppie omosessuali, sembra che sia un obiettivo primario di questo sinodo in corso. Arrivare alla benedizione delle coppie omosessuali, quindi cercare di cambiare la dottrina morale sugli atti omosessuali, facendo sì che con l'inclusione della persona siano inclusi nella Chiesa anche gli atti omosessuali come tali, che contraddicono la verità del Vangelo, che contraddicono la verità della creazione. E quindi della rivelazione, perché sono condannati da Dio, sono condannati dalla fede della Chiesa, perché sono atti contrari a ciò che il Creatore ha fatto quando ha creato l'uomo e la donna, ha creato l'uomo maschio e femmina, con la scusa, diciamo così, di includere persone, si vuole però includere gli atti per poterli in qualche modo benedire e quindi trasformarli in atti moralmente buoni o almeno atti indifferenti che non devono dar fastidio, perché le persone non possono dar fastidio. E quindi in nome del rispetto della persona, della dignità della persona, si introduce nella morale cattolica, si prova con queste prove tecniche di sinodali, si prova ad introdurre questa nuova moralità. E quindi capite che in questo modo si mette in discussione la rivelazione di Dio. Sodoma e Gomorra è una reminiscenza di una Bibbia che però non esiste. Perché addirittura anche quell'episodio viene messo in discussione perché non sarebbe mai accaduto una cosa del genere. Dio è misericordioso. E non solo, però, il discorso riguarda il tema, la cultura LGBT, quindi la sessualità nel suo insieme, ma riguarda anche l'inclusività che deve essere riservata, per esempio, alle donne, più inclusività. E quindi si ripropone il tema del diaconato femminile, un tema che è stato già sufficientemente appurato quale tema non proponibile. Perché? Perché non c'è nessuna traccia nella tradizione della Chiesa di un diaconato sacramentale. Femminile. Ma nonostante questo, nonostante che ci siano studi validissimi e aggiornatissimi sul tema, che dimostrano che quando si parla di diacone, di donne che hanno svolto, che fungevano da diacono, non si trattava assolutamente del sacramento del diaconato. Ma si trattava di un ministero affidato alle donne soprattutto per in alcuni ambiti liturgici molto delicati, come per esempio assicurare il battesimo, aiutare le donne nel battesimo, ad immergersi nella piscina quando il battesimo veniva amministrato per immersione. E quindi un ruolo molto delicato, in quel caso c'erano delle donne che aiutavano le neofite a ricevere il battesimo. Oppure c'è anche il caso di Fibi Febe nella lettera ai Romani, che è una donna che aiuta San Paolo nel suo ministero e lo aiuta in modo molto pratico, porta la lettera ai Romani. Quindi si tratta di un ministero di questo tipo, ma non si tratta del sacramento del diaconato, che poi è un sacramento chiaramente distinto dal presbiterato, ma è un sacramento che normalmente funge da è un sacramento che prepara il candidato a ricevere poi il sacerdozio. E quindi aprire ad un diaconato femminile significa automaticamente, dovrebbe significare automaticamente inserire le donne nel sacramento dell'ordine, quindi aprire il sacramento dell'ordine alle donne per poi arrivare per poi arrivare all'ordinazione anche sacerdotale, perché no? E soltanto in questo modo si potrebbe realizzare la inclusività piena della donna, altrimenti la Chiesa cattolica, a differenza, se vogliamo, della Chiesa anglicana, rimane sempre una Chiesa misogena, che in qualche modo ha paura della donna, che rifiuta la donna, che la mette da parte. Più ruolo alle donne, più inclusione da riservare alle donne. Cari amici, questo discorso, questi temi che saranno oggetto di discussione sinodale, non so per quanto siano, diciamo, non saprei se il sinodo vuole veramente discutere ancora di questi temi, perché la discussione è andata avanti per diversi anni, come sapete. E credo che si voglia arrivare adesso ad una ad una approvazione di questi temi. La discussione è stata molto, molto lunga. Ci sono documenti, ci sono diversi documenti che abbiamo analizzato. C'è il documento della tappa intercontinentale, poi c'è l'Instrumentum Laboris. Adesso, questi temi sono ormai proposti come cosa in qualche modo già appurata e quindi da essere approvati in qualche modo. Quindi a me sembra che adesso la fase sinodale sia piuttosto una fase di approvazione di queste cose. Dovrebbe essere almeno una fase più che di discussione, perché la discussione è stata già, se vogliamo, molto ampia e doveva servire proprio ad approdare a quest'ultima fase di redazione, se vogliamo, di un documento che probabilmente è stato già scritto. Ma quello che vorrei sottolineare, per farvi un esempio molto pratico di come si possa aprire ad una deriva che poi potrebbe essere inarrestabile, bisogna tenere presente che queste cose di cui si discute nella Chiesa Cattolica o si vuole discutere adesso con il Sinodo, sono cose discusse da anni già nella Chiesa Anglicana e soprattutto nella Chiesa Anglicana d'Inghilterra. Quindi queste aperture, questa revisione della morale sessuale, per essere al passo con i tempi, questo desiderio di aprire ad una inclusività femminile maggiore, addirittura aprendo il sacramento dell'ordine alle donne, e ci sono anche delle donne che addirittura vengono fatte vescovo, ci sono persone omosessuali che poi vengono pubblicamente tali che vengono ordinate, eccetera, nella Chiesa anglicana, chiaramente. Bene, questa situazione di cui si parla adesso è qualcosa che già è presente nella Chiesa anglicana. Questa mentalità di andare al passo con i tempi e di dimenticare la dottrina, mettere da parte la dottrina e pensare alla Chiesa soprattutto come un corpo sociale che deve essere inclusivo, non deve discriminare, questo è qualcosa che è già successo nella Chiesa anglicana. E qual è il risultato di questo aggiornamento, di questo grande aggiornamento sinodale? Il risultato è è una opposizione interna, anzitutto, una lacerazione, se vogliamo, interna, e anche una dispersione dei fedeli, al punto che in un recente sondaggio, recente della fine di agosto, se non sbaglio del 30 agosto scorso, sì, proprio il 30 agosto, un giornale inglese, The Times, diceva che titolava, caratteri cubitali, la Gran Bretagna non è più un paese cristiano. Dicono ministri diciamo, ministri che sono in prima linea, quindi persone di un determinato calibro, persone che svolgono un ruolo importante nella Chiesa anglicana. E perché la Chiesa anglicana, perché meglio, la Gran Bretagna non sarebbe più un paese cristiano? È per diverse ragioni. Perché la fede sta morendo, perché la fede va a spegnersi e lo si vede, c'è una forte, c'è una sparizione appunto, un declino nella pratica domenicale di andare alla messa, di andare alla liturgia anglicana, così come poi del resto accade nella Chiesa cattolica. Un po' i numeri su per giù sono gli stessi, le percentuali di declino della messa domenicale sono lì per lì la stessa cosa. Ma il motivo accanto a questo declino c'è un sopravvento di altre religioni, ma soprattutto il sopravvento dell'Islam che cresce esponenzialmente. E questo sondaggio dello scorso agosto ha rivelato qualcosa di molto importante. Ha rivelato che almeno il 50% del clero dei ministri anglicani, quindi parliamo di persone ordinate nella Chiesa anglicana, non di fedeli, quindi quindi di quelli che noi considereremo sacerdoti, anche se non sono sacerdoti perché non hanno un valido sacramento dell'ordine. Coloro che si convertono e diventano cattolici, passano dalla Chiesa anglicana alla Chiesa cattolica, devono essere ordinati nuovamente. Bene, questo sondaggio rivela che quasi il 50% del clero della Chiesa d'Inghilterra sarebbe pronto ad officiare un matrimonio omosessuale, se questo fosse stato loro, se questo fosse permesso loro. E poi il 59% è disponibile e sarebbe disponibile a benedire unioni gay. Questo non è assolutamente un problema, il 59%. E infine, quasi i due terzi del clero anglicano ha detto che la Chiesa non dovrebbe più insegnare che il sesso appartiene soltanto al matrimonio. Quindi bisogna rivedere completamente la logica della dottrina sessuale. Sesso quindi, così, libertino, scelto secondo i desideri, i capricci, secondo così la volontà di ciascuno. Questo per darvi un'idea di come una maggioranza su temi fondamentali è aperta ad una revisione drastica della morale sessuale. E quindi soprattutto in questo ambito molto delicato della cultura LGBT. Fare di tutto per essere più inclusivi. Chiaramente l'inclusività riguarda anche il ruolo delle donne nella Chiesa, un'apertura ancora maggiore. E io mi chiedo, ma in che senso essere ancora più aperti? Cosa dovrebbero fare queste donne nella Chiesa anglicana per sentirsi ancora più accolte di quello che non fanno già? Perché addirittura ci sono delle, possono diventare anche vescovo. Quindi, questo per dirvi, che, quanto viene proposto adesso nella Chiesa Cattolica non è qualcosa di completamente nuovo, non è qualcosa di, non, qualcosa che, diventa una sfida pastorale di cui non sappiamo quello che potrebbe accadere se queste idee passassero, no? È qualcosa che è stato già proposto. Questo è un ultimo sondaggio, ma di questi temi si dibatte da anni nella Chiesa anglicana. E il risultato di questa apertura, vi dicevo, è stato soprattutto durante il pontificato di Benedetto XVI. Una migrazione di un gran numero di anglicani alla Chiesa Cattolica, un passaggio, di anglicani alla Chiesa Cattolica, ma c'è ancora una forte opposizione. Anche se è vero che il recente sinodo della Chiesa anglicana, il sinodo generale della Chiesa d'Inghilterra, ha approvato la benedizione delle coppie dello stesso sesso. La benedizione di queste coppie che sono accolte in un contesto liturgico dopo aver celebrato il loro matrimonio civile, si dice, per rendere grazie a Dio, quindi per ringraziare Dio, di questo dono, del dono del. Di questa unione omosessuale. Quindi, la maggioranza anche qui ha voluto una approvazione di queste benedizioni, qualcosa che adesso viene proposto anche in casa cattolica. Il punto è questo, cari amici, per avviarci alla conclusione e quindi dare spazio poi alle vostre riflessioni, alle vostre domande. Il punto è, con queste aperture, con questa volontà di revisione generale che caratterizza la Chiesa d'Inghilterra, c'è stato un riavvicinamento delle persone alla fede, c'è stato un ritorno degli anglicani alla pratica religiosa, oppure tutti queste revisioni drastiche hanno causato un allontanamento ulteriore, o meglio, non hanno addirittura influito sulla pratica religiosa, se non purtroppo provocando una frattura ancora peggiore, ancora maggiore tra i fedeli della Chiesa d'Inghilterra. Chiaramente i dati ci dicono che, nonostante questa volontà di apertura, la Chiesa anglicana va verso il declino, va verso il suo spegnimento. E per questo il giornale titolava La Gran Bretagna non è più un paese cristiano, non potrebbe più definirsi un paese cristiano. È la fede che va verso il suo declino. Quindi il dato su cui riflettere e una sfida da porre a coloro che vogliono impegnarsi in questo sinodo, ad essere aperti, ad essere lungimiranti, vogliono essere lungimiranti, guardare oltre, includere, per far sì che forse che ci sia più pratica religiosa nella Chiesa Cattolica, a costoro dovremmo invece ricordare che questo esperimento è fallimentare. Questo esperimento non fa altro che esacerbare gli animi di coloro che invece si sentono cattolici e che già frequentano i sacramenti, un 10-20% di fedeli che vanno a messa. E quindi non farà altro che esacerbare ancora di più le tensioni che già esistono nel corpo di Cristo e provocare una secolarizzazione maggiore. Non farà altro che provocare una secolarizzazione della fede in coloro che invece, un po' zoppicanti, provavano a ritrovare questa fede. Quindi questi esperimenti pastorali, queste aperture che seguono lo Zeitgeist, direbbero i tedeschi, lo spirito del tempo, più che lo spirito di Dio. Questo modo di pensare, che è un modo mondano, un modo completamente appiattito, che vede le richieste dell'uomo e della società come richieste impellenti da non poter più posporre, bene, questo modo non fa altro che far perdere la fede. Non provoca se non un declino ancora maggiore della pratica religiosa e quindi uno spegnimento, purtroppo, della fede. E allora qual è la soluzione, cari amici? Qual è la via che dovremo invece seguire, più che fare sinodi sulla sinodalità per trasformare la Chiesa in un sinodo permanente? E la Chiesa anglicana è, se vogliamo, un sinodo permanente. Anche questo esperimento pastorale è stato già fatto, ma con quali risultati? Con i risultati che sono sotto i nostri occhi, al punto che un giornale può dire l'Inghilterra, la Gran Bretagna non sarà più un paese cattolico, un paese cristiano, non sarà più un paese cristiano. Bene, qual è invece la soluzione? La soluzione non sono questi esperimenti pastorali, la soluzione non può essere che una pratica religiosa in cui si mette al centro Dio, la verità del Vangelo, che cos'è la rivelazione di Dio. E si parte dalla rivelazione di Dio, si parte da ciò che Dio ha detto e che la Chiesa, nella sua ininterrotta tradizione, ci ha insegnato. Invece questo modo sinodale, appiattito sul modello anglicano, direi, è un modo che mette da parte la divina rivelazione per fare spazio, co quasi come un'indagine doxa, che poi serve fino ad un certo punto, alle idee delle persone, a cosa preferiscono le persone, per far sì che tutti si sentano ben accolti. E questo modo invece è fallimentare, il modo che l'unica via verso una ripresa, se vogliamo, con la grazia di Dio, certamente, della pratica religiosa, della vera inclusività di tutti nell'unica Chiesa, è chiedere a tutti che si convertano, è chiedere la conversione, accettando il Vangelo, accettando le parole del Vangelo. Bene, cari amici, direi che questo è un po' il punto centrale. Spero di essere stato Chiaro, e spero che possa far riflettere questo punto, possa far riflettere questo estremo, se vogliamo, tentativo di aggiornamento sinodale, già fatto, ma mal riuscito, qualcosa che non provoca, che non ha provocato non ha provocato neppure una riorganizzazione, una riunificazione interna della comunione anglicana. Perché le tensioni sono ancora maggiori. E chiaramente quando si tratta, quando non si dà un messaggio chiaro sulla incapacità della Chiesa di benedire ciò che non è benedibile perché è contrario alla creazione, le unioni omosessuali, in quel caso, questa mancanza di chiarezza non provoca che confusione, sbandamento e tensioni tra i credenti, tra coloro che poi non metteranno più piede in chiesa perché non si sentono più a casa. E quindi gli inclusivi, quelli inclusi, non credo che non si preoccupino più di tanto perché sono inclusi senza nessun dovere di convertirsi, perché non è più chiesta la conversione. Quelli invece che erano dentro vengono cacciati perché non sono inclusivi, e quindi chi rimane in questa chiesa? E rimangono le mura, e poi queste chiese vengono vendute perché non sono più utilizzabili e perché la chiesa anglicana non ha più fondi per continuare a mantenere queste chiese, questi immobili di grande valore, antichi, ma che non servono più a niente. E purtroppo spesso succede che chiese, una volta anglicane, o protestanti in genere, vengono trasformate in pub, vengono trasformate in ristoranti molto accattivanti, dove c'è una folla perché è molto chic, se vogliamo, no? Andare a mangiare in un pub che una volta era una chiesa, la cornice di una chiesa. Sì, questo è molto chic, questo è molto, fa molto. È un trend che va bene, però la fede muore, cari amici. Bene, allora, vi ringrazio per la vostra pazienza, per la vostra partecipazione e attenzione finora. Facciamo adesso una breve pausa, cari amici, e tra qualche minuto ritorno con voi e adesso intanto vedo i vostri commenti. Va bene? Allora, a tra poco. Bene, cari amici, eccoci di nuovo collegati. Grazie per la vostra presenza e per i vostri commenti che vedevo qui molto interessanti e anche sono tanti. Bene, allora direi partiamo dai primi arrivati e spero di vederli tutti. Dom Agostino Sassi, eccoci. Da monaco benedettino la ringrazio per i suoi insegnamenti. Grazie molto. Grazie molte, Don Agostino. Un caro saluto e sempre uniti nella vera fede e nella preghiera. Bene. Allora, Vicky, si vuole distruggere la vera identità dell'essere umano, dell'essere uomo o donna, come Dio ci ha creati. Il male vuole distruggere tutto questo e creare una nuova società, Sodoma e Gomorra. Purtroppo sì. Si vuole, questo è ciò che appare, questa è la volontà di fondo in questa promozione di una cultura che vuole giustificare gli atti omosessuali per poter scardinare in fondo quello che Dio ha fatto e rifare una creazione che sembra essere uscita difettosa dalle mani di Dio. L'uomo vuole rifare ciò che Dio non ha saputo fare perché Dio ha sbagliato quando ha fatto l'uomo maschio e femmina. Questa sembra, in ultima analisi, la vera volontà che è una volontà satanica, una volontà anticristica, è una volontà che si oppone direttamente al creatore. E invece noi dobbiamo essere forti, fermi, con rispetto, certamente. Nessuno sta dicendo che queste persone devono essere odiate o sono oggetto di scherno. Questo non succede, non potrà mai succedere perché c'è tutto il rispetto per queste persone, ma quello che non è accettabile è proprio questa volontà anticristica, questa volontà satanica di rifare la creazione. Sì. Bene. Andiamo avanti. Mino, si parla tanto di rispetto per le persone, ma che ne è del sacro timore di Dio? Esatto, Mino. Anche in questo tema, tema molto gettonato al sinodo generale della Chiesa anglicana, poi al sinodo sinodale, più sinodale della storia della Chiesa cattolica che è in corso, che dovrà poi essere celebrato tra poco. Bene, si parla sempre di rispetto della persona, ma per un fine quasi da cavallo di Troia, no? Questo rispetto della persona diventa un vero cavallo di Troia perché è un modo per far passare poi un'altra cosa, far passare l'accettazione non delle persone, perché questo è scontato. Ci mancherebbe. Come si fa a non rispettare, a non amare coloro che sono figli di Dio? Ma questo rispetto delle persone è un cavallo di Troia perché deve far passare invece la normalità degli atti, atti che devono essere equiparati agli atti omosessuali, agli atti sessuali come tali, che devono avvenire all'interno del matrimonio. Però vedete come c'è una conseguenza sempre più perversa in questa logica. Prima liberare il sesso dall'ambito matrimoniale. Una volta liberato il sesso da questo contesto oppressivo che è il matrimonio, quindi il sesso diventa libero, quindi il sesso diventa ogni tipo di atto sessuale, quindi il sesso diventa ciò che l'uomo vuole, ciò che l'uomo stabilisce che sia giusto o sbagliato. E allora, in tutto questo, dov'è il timore di Dio, appunto? Caro Mino, dov'è il timore di Dio? Allora ricordiamolo a coloro che si apprestano a fare questo sinodo. Dov'è il timore di Dio, cari signori? Bene, andiamo avanti. Alessandro, mi chiedo come si concili la possibile dirompente introduzione di tali innovazioni con la ripetuta volontà di unione con l'ortodossia, che all'inizio pareva un punto programmatico di questo pontificato. Punto interessante, Alessandro. Sembrava qualcosa di, appunto, una volontà di riunificazione, in qualche modo trovare un modo per riunirsi con gli ortodossi. Ma chiaramente facendo questo sinodo c'è una distanza abissale, poi si stava un fossato ancora più profondo in questa unità, in questa possibile unità con l'ortodossia. Però io direi, in definitiva, è difficile sapere veramente cosa si vuole, perché se si promuove un sinodo di questo tipo, che sembra il più inclusivo della storia, perché deve poter mettere sul tavolo ogni problema. Bisogna discutere senza paraocchi ogni situazione. Alla fine, che cosa veramente vogliamo? Vogliamo una rivoluzione della Chiesa? Vogliamo effettuare una rivoluzione? Ma chiaramente sembra questo l'intento, ma in questo modo, quale sarà il fine che di quale unione si può parlare? Credo che non ci sia nessuna nessuna unione possibile. Bene, andiamo avanti, Mario. Il bello che questi modernisti accusano la Chiesa tridentina di vedere il peccato solo nel sesso. Esatto. Ora questi vogliono ammodernare la Chiesa sostituendo il vessillo della croce con il vessillo arcobaleno. Esatto, Mario. Si diceva, si dice sempre, e il Papa Francesco lo dice, l'ha detto spesso, che i peccati non sono soltanto quelli dalla cintura in giù, usando questa immagine, per dire che non sono soltanto questi i peccati. E molto spesso si accusa la morale cattolica, la morale classica. Esther, credo che ci sia qualche microfono aperto, cioè c'è qualche rumore, fruscio che giunge. Si accusa spesso la morale classica, la morale di Sant'Alfonso de Liguori, la morale dei grandi santi della Chiesa, di essere una morale omofoba, se vogliamo, una morale sessuofoba, perché martella sempre sugli stessi punti, sugli stessi temi. Eppure, di cosa si parla in questo sinodo se non di questi temi? Per poter rivoluzionare la morale. E allora, se la morale è sessuofoba, perché continuare ad affrontare sempre gli stessi problemi dall'altro punto di vista, se vogliamo, da un punto di vista opposto, contrario, ma comunque mettendo al centro del discorso, di un possibile discorso teologico, comunque quei temi, quella morale? E allora questo significa che i sessuofobi non sono quelli del passato, ma sono quelli del presente. Quelli che vogliono, hanno paura di quello che Dio ha fatto e vogliono cambiare la verità della creazione. Questa è sessuofobia. Questa è una ideologia che fa vedere come, difatti, il vero assillo di queste persone non è che il problema sessuale. E quindi sì, vessillo della croce sostituito con le bandiere arcobaleno che sventolano tutte le parti, non solo dai balconi delle persone, delle case, ma anche a volte dagli altari, purtroppo. Sì, vengono messi anche sugli altari, purtroppo. Bene, cooperatores, ma infatti, padre, dopo aver dato l'accolitato alle donne, stanno cercando di inventare un ministero simile al diaconato per le donne. Quell'accolitato anche alle donne è una rivoluzione, perché non si era mai vista una cosa del genere, non c'è stato mai una cosa del genere nella tradizione della Chiesa. Ma concedere l'accolitato alle donne significa già preparare il terreno per un futuro diaconato. È lì, sì. Sembra un... perché per poter ordinare diacono, una persona, c'è bisogno che la persona sia lettore e accolito con i nuovi ministeri. Chiaramente abolendo quello che avveniva prima, quindi con gli ordini minori e poi gli ordini maggiori, alla fine si è ridotto tutto soltanto ai ministeri, quindi lettorato accolitato, ma per ordinare una persona diacono c'è bisogno che sia accolito. E quindi sembra appunto una manovra per poter poi procedere un giorno al diaconato. Ma speriamo che questo non accada perché sarebbe una frattura con la tradizione della Chiesa, con quello che sempre la Chiesa ha fatto in termini di sacramenti, e sarebbe una grave eresia. Bene, Maria Vittorio, noi che possiamo fare oltre che pregare? Maria, ecco, dobbiamo sensibilizzarci, credo, ecco il perché di queste mie catechesi, dobbiamo sapere quello che sta accadendo per poter poi sensibilizzare altre persone, altri cattolici, per poter diffondere il messaggio vero di nostro Signore Gesù Cristo. Certamente noi non possiamo andare al sinodo e votare contro il documento che sarà approvato, perché non siamo stati nominati. Non possiamo fare molto in termini di cambiamento di quello che sta accadendo, perché poi alla fine sembra anche una questione abbastanza riservata a pochi scelti, ma tutti ben inquadrati, altro che discussione sinodale, tutti sono ben allineati secondo una visione di fondo, che è quella della promozione di questi temi, di questa cultura LGBT, eccetera. Non possiamo stare lì e quindi cambiare le sorti del sinodo. Possiamo pregare perché questo sinodo non accada, perché questo sinodo non prenda queste decisioni. Ma quello che noi dobbiamo fare è quello che è ancora più importante, certamente non più importante della preghiera, ma più importante dell'essere lì al sinodo e votare a favore perché siamo tutti ben allineati con i capi di turno, è invece essere ben informati. Sapere bene quella che è la verità, per non essere manipolati, per non lasciarci manipolare e quindi formare le nostre coscienze e formare le coscienze degli altri, soprattutto dei vostri figli, soprattutto dei vostri familiari, delle persone che frequentano la stessa parrocchia. Essere ben formati in coscienza perché quando qualcosa di questo tipo venisse approvato, noi dobbiamo essere forti e fermi nel dire non possiamo accettare, non possiamo accettare una cosa del genere, perché non è cattolico. Quindi essere fermi nella fede cattolica è molto più importante di ogni altra opera che potremmo fare, anche magari partecipando al sinodo. Bene. Andiamo avanti. Chiedo scusa, ma ho un po' di mal di gola. Aspettiamo ad ottobre, noi saremo i prossimi ormai. Dobbiamo aprirci al Vangelo del mondo con la benedizione del nostro Padre Santo Francesco. Dobbiamo aprirci al Vangelo. Certamente dobbiamo aprirci al Vangelo, caro Vincenzo, e dobbiamo aprirci solo al Vangelo. E il Vangelo da essere ricevuto nella sua ininterrotta trasmissione. Non il Vangelo così come lo posso capire io o lo puoi capire tu, Vincenzo, ma il Vangelo così come è stato trasmesso ininterrottamente dagli apostoli attraverso i loro successori fino ad oggi. È questo che è regola di fede, non quello che il primo vescovo di turno può dire secondo le sue idee, così come è avvenuto, per esempio, mi sembra a Berlino, se non sbaglio, in cui il vescovo ha autorizzato la benedizione delle coppie omosessuali, o meglio dicendo che non emetterà nessuna sanzione canonica nei confronti di quei sacerdoti che benedissero le coppie omosessuali. È chiaramente un atto gravissimo questo. Dire e proporre una cosa del genere, lo si può capire all'interno di questa logica del sinodo tedesco che fa da apripista, ha fatto da apripista al sinodo romano, se vogliamo. Vi dicevo oggi nella mia trasmissione, nella mia catechesi, che più che sinodo tedesco dovremmo alle spalle, prima c'è l'esperienza del sinodo generale anglicano che dovrebbe far riflettere. Il sinodo tedesco un po' in modo più protestante, più alla Lutero, cerca di essere più dirompente, se vogliamo, ma la Chiesa ha già una grande esperienza, potrebbe attingere già da questa esperienza anglicana, ma non è quel vescovo che decide di fare una cosa del genere, eretica in se stessa, che fonda la verità del Vangelo. E quindi l'ha detto il vescovo, l'ha detto il Papa, va bene. No. Quella non è una regola, la volontà personale di quel vescovo, di quel papa. La regola è quello che la Chiesa ha ricevuto nella ininterrotta trasmissione del Vangelo, dagli apostoli fino a noi, ininterrottamente. Bene, ecco qua. L'esperienza della Gran Bretagna mostra il declino statistico, ma i signori del sinodo la vedono la realtà o vanno avanti in modo ideologico? Io credo che appunto, non la vedono, forse la vedono, ma sono ancora più convinti di quello che vogliono. Chi o cosa li spinge all'autodistruzione? Questa è la domanda da farsi. È E questa è una bella domanda. Chi o cosa li spinge all'autodistruzione? Quello che abbiamo cercato di appurare oggi è proprio questo, che c'è un'autodistruzione, che si va verso un'autodistruzione, un'autodemolizione della Chiesa. E sembra che noi siamo così proni, a questa possibilità che vogliamo in qualche modo affrettarla. Affrettarla con questo sinodo, che non può avere come sbocco se non quello già verificatosi della Chiesa, della comunità, della comunione anglicana. Quindi questo è appurato, si va verso un'autodistruzione, un'autodemolizione della fede. E la domanda certo è difficile, che cosa spinge verso questa autodemolizione? È soltanto un tentativo, un ennesimo tentativo pastorale di provare tutte le possibili vie per poter riportare le persone in chiesa? Direi di no. C'è qualcosa di nuovo qui. C'è proprio una volontà di far sparire questo modo di essere chiesa, questo modo tradizionale di essere chiesa per aprire ad una nuova chiesa. Però dovremmo essere ancora più guardinghi, cari amici, dovremmo essere ancora più sapienti. Questo modo autodistruttivo non distrugge la Chiesa, chiaramente, ma distrugge se stesso, distrugge l'ideologia che lo ha animato. E quindi è una permissione di Dio perché? Perché questa ideologia modernista in qualche modo trovi nelle sue stesse risorse ideologiche la sua fine. E quindi si faccia spazio invece alla verità della Chiesa. Alla verità della Chiesa che non tramonta, la Chiesa che non verrà mai meno. La Chiesa di Cristo non viene meno. Viene meno una idea di Chiesa, una sorta di antichiesa che prova ad ergersi contro e per demolire la Chiesa, ma chiaramente non è la Chiesa che viene demolita. Non può essere demolita la Chiesa come tale, altrimenti le parole di Gesù sarebbero false. Gesù ci avrebbe ingannato, non sarebbe più lui il Salvatore della Chiesa. Ciò che verrà demolito invece è la stessa ideologia che propone questa demolizione, capite? È come un serpente che si morde la coda. È un circolo vizioso. Ma questa è la provvidenza di Dio. Questo è Dio che scrive dritto su righe storte. Dio che guida la storia. La Chiesa appartiene a Cristo. Quindi, in definitiva, questi esperimenti. Sono esperimenti permessi proprio per far sì che la radice stessa dell'ideologia venga estirpata, muoia con il suo stesso veleno. Bene, speriamo che sia così. Giovanni, ecco Giovanni, pienamente d'accordo, ma se hanno già deciso, faranno come sempre ciò che vogliono. E in effetti sembra che sia così anche questa volta. Come si può dunque sentirsi in comunione con chi non segue più gli insegnamenti evangelici? Chiaramente, Giovanni, noi dobbiamo sentirci in comunione con Gesù Cristo, con la sua Chiesa e con il Papa, chiaramente, nella misura in cui il Papa rimane in comunione con la fede cattolica. Se il Papa stesso abbracciasse e volesse e scrivesse un documento per approvare queste cose finali, chiaramente non possiamo rimanere in comunione con queste idee. Non possiamo approvare queste idee. Quindi la nostra comunione rimarrà comunque ferma, rimarrà una comunione con Gesù Cristo, con la Chiesa, in attesa di di un intervento. Di un intervento soprannaturale, di un intervento magari di chi di dovere, ma quello che è importante è che è vero, bisogna rimanere in comunione con le autorità gerarchiche, ma nella misura in cui le autorità rimangono in comunione con la verità. Perché oggi si fa tanto parola di questa comunione, comunione di qua, comunione di là, ma è anche vero che la Chiesa è una comunione, ma bisogna rimanere fermi anzitutto nella fede della Chiesa, nei sacramenti della Chiesa e quindi nella obbedienza alla gerarchia, nella misura in cui la gerarchia rimane obbediente alla fede e ai sacramenti. Altrimenti sarebbe una obbedienza falsa, una obbedienza trucco, se vogliamo, che in nome di se stesso, in nome della propria autorità, ci porterebbe fuori della Chiesa Cattolica. Quindi, chiaramente bisogna rimanere in comunione nella misura in cui, appunto, rimane ferma la fede e i sacramenti. Bene, ancora Mino, un gesuita vestito di bianco ha detto che i cattolici che non capiscono che la dottrina si sviluppa non vivono di dottrina ma di ideologia. Sì, Mino è un po' umorista, si riferisce a Papa Francesco, credo, all'ultimo discorso, ai gesuiti del Portogallo. Però è stato anche risposto in modo molto chiaro al Santo Padre. Che la dottrina che lui spesso cita di San Vincenzo di Lerino del progresso dottrinale è però un e il modo con cui viene citata per approvare in definitiva, per esempio, l'abolizione della pena di morte, così come è stato fatto da lui cambiando il catechismo, non è un progresso, uno sviluppo organico dottrinale di cui parla San Vincenzo di Lerino. Perché lo sviluppo è uno sviluppo organico che non rigetta le radici, ma che parte dalle radici e come un albero si ingrandisce e quindi diventa un albero maestoso, ma senza mai rinnegare o tagliare le proprie radici. E quindi come si fa a parlare di progresso, di sviluppo, meglio, sviluppo dottrinale, quando si abolisce la pena di morte come estrema ratio, non perché la Chiesa avesse voluto applicare la pena di morte, anche perché il contesto sociale ci dice che non è più necessario, ma il principio rimane. Ed è un principio che è fondato sulla parola di Paolo, di San Paolo, di San Pietro, non di questo Papa o di quel concilio, ma sulla parola degli Apostoli. E allora come si fa in quel caso a parlare di sviluppo dottrinale? Evidentemente c'è un'altra idea di sviluppo, che è un tipo un saltare da una cosa all'altra, nel salto, come un salto di specie di cui parla l'evoluzionismo, lì non c'è sviluppo, lì non c'è sviluppo organico, c'è un salto, c'è un passaggio, e quindi non si dà più una crescita, non si dà più un vero sviluppo ordinario, organico. Quindi c'è uno sviluppo, certamente, ma uno sviluppo secondo delle regole ben precise, che John Henry Newman ha precisato in modo molto bene, individuando sette regole, spiegando ancora meglio, approfondendo quello che dice San Vincenzo di Lerino, ma che se applichiamo queste sette regole a quello che viene detto ai nostri giorni per giustificare i cambiamenti dottrinali, non lo sviluppo dottrinale, evidentemente queste regole ci dicono che non si è davanti ad uno sviluppo dottrinale, ma si è davanti ad un cambiamento radicale. E quindi il cambiamento radicale che poi provoca non la crescita, ma provoca la morte. E questo è il problema. Bene, vediamo ancora se c'è qualcuno. Martina, viene stravolto anche il senso del peccato. Esisterebbe solo quello contro il prossimo, mentre non quello contro Dio. Non crede, Padre Serafino? Certo, Martina, e questo è il problema. Dio viene estromesso. Sembra che di Dio non si faccia più parola. Dov'è il timore di Dio? Diceva Mino. Appunto, sembra che di Dio non ci sia più bisogno in tutto questo. Facciamo tutto tra noi, tutto per il rispetto delle persone, per far sentire le persone più inclusive. Ma cosa direbbe nostro Signore Gesù Cristo? Cosa ha detto nostro Signore Gesù Cristo a proposito di quello che stiamo cercando di dire ai nostri giorni? Quindi viene messo da parte Dio. E non solo il rispetto del prossimo, ma soprattutto il rispetto della natura verde, perché poi anche questo è un altro tema molto gettonato ai nostri giorni, l'ecologia. L'ecologia in qualche modo prende il posto della teologia. del discorso relativo a Dio, perché sembra che di teologia ormai siamo assuefatti, non si debba più parlare perché è un discorso monotono, un discorso che non trova molti adepti, non, diciamo, molte persone pronti ad ascoltare. Invece, se si parla di ecologia, ecco, si trova tutti, si trova tanti disposti a dire: guarda come sono bravi, guarda come sono efficienti nei loro ragionamenti. E quindi sembra che si realizzi una catena, una sorta di rete universale, che però non salva perché è una rete umana. Bene. Bruno, il fatto che dopo un cambiamento pastorale si abbia una diminuzione di fedeli non è argomento atto a ritenere un valido, non è argomento atto a ritenere non valido quel cambiamento. L'unico criterio è se ci sia fedele o meno a Cristo, e se ciò, scusi, sia fedele o meno a Cristo. Esatto. Questo è sempre vero, la regola per saggiare se una cosa è buona o non è buona non sono gli effetti, ma è la verità in se stessa. Questo è verissimo, Bruno. Però bisogna anche tener conto, siccome c'è stato un esperimento pastorale, bisogna anche tener conto degli effetti, che non vogliono essere la regola per discernere se quell'esperimento è buono o non è buono in se stesso, ma sono una prova ulteriore che ci mette dinanzi a qualcosa di fallimentare. Se addirittura anche gli effetti prodotti sono così fallimentari, significa che la cosa non funziona. Ma questo non tanto per dare un giudizio morale sulla cosa in sé. Non era questa la mia intenzione quando vi dicevo degli effetti disastrosi della comunione anglicana, ma per dire che quel modo di pensare provoca un insabbiamento della fede. Quindi è chiaro che stiamo dando un giudizio sul sinodo non a partire dagli effetti che può provocare il sinodo, perché gli effetti li sappiamo già e li vediamo, ma diamo un giudizio sul sinodo a partire da quello che viene proposto. Però dovremmo essere più guardinghi perché gli effetti che poi si possono provocare non sarebbero altro che effetti nocivi e disastrosi. Bene, spero che sia chiaro questo. Ecco qua, Pequeno Apostolado dal Brasile. In realtà questo sinodo serve solo a propagandare e pubblicizzare questa agenda globalista. In effetti, Rachele, così, in ordine alfabetico, che vogliono imporre. Esatto. È un modo per rimanere un po' più aggiornati, più alla pace, direi, come direbbero i francesi, e per pubblicizzare questa agenda globalista 2030, sì. Credo che c'era anche un altro messaggio da Pequeno Apostolado, se non sbaglio, che andava sempre in questa direzione, se possiamo vederlo. Esther, lo trovi? Se no, andiamo avanti. Sono tanti messaggi. Andiamo avanti. Allora, Esther, vediamo i prossimi. Giovanna, da famiglie, come possiamo difenderci da queste derive dottrinali? Pensiamo che per i sacramenti ai nostri figli dovremmo optare per realtà tradizionali invece delle parrocchie sotto casa. Purtroppo sì, Giovanna, è così. Se questo trend purtroppo continua in questo modo, e le nostre parrocchie, che diventeranno parrocchie sinodali, se vogliamo, saranno parrocchie che sviano poi i figli, i vostri figli, più che catechizzarli e quindi optare per realtà tradizionali, certo, per realtà dove si conserva la vera fede, dove si celebrano i sacramenti come Dio comanda. Sì, dovrebbe essere questa l'opzione futura, se appunto tutte le parrocchie, oppure cercare la parrocchia giusta, cercare la parrocchia dove si vive una parrocchia non sinodale, per capirci, dove si può ancora trovare la retta fede, i retti, la retta celebrazione dei sacramenti. Bene, grazie. Anna Rita, grazie Padre Serafino, che profonda tristezza qui a Napoli. Sono tanti sacerdoti pro sinodo, ma il peccato contro natura non esiste più? Eh no, sembra di no, Anna Rita. E noi che vogliamo sforzarci ad essere buoni cristiani, che faremo? Sì, purtroppo, come dicevo poc'anzi, sembra che diverse parrocchie, poi che già lo sono, diversi parroci che sono già sinodali in questo senso, completamente si accoderanno a questo modo di fare. Che diventa poi una giustificazione delle proprie idee, una giustificazione di una visione dell'uomo, di una visione ideologica dell'uomo. E lì saranno manifestati chiaramente i pensieri dei cuori. Cosa fare? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare la parrocchia giusta, dobbiamo pregare per i nostri parroci, perché non si lascino guidare. Da queste idee sinodali, da queste idee che sono devastanti purtroppo, che mettono da parte il Creatore, che mettono da parte la Bibbia, il Vangelo, per fare posto all'uomo, per fare posto alla natura, per fare posto alla morale sessuale di cui non si è più sessuofobi finalmente, ma alla morale sessuale fai da te, dove tutto è permesso. Bene, in questo caso se tutto è permesso, alla fine che cosa è veramente buono? Bene, Narita, coraggio e forte nella fede. Vediamo ancora qualche domanda prima di arrivare alla conclusione. Chi c'è? Alessandra, ecco qua Alessandra dall'Inghilterra. La tendenza è dunque di chiudere al cielo, di aprire al mondo. Esatto, Alessandra, questa è la volontà di fondo di aprirsi al mondo. Direi piacioni. Volevo intitolare la trasmissione di oggi Piacioni, ma forse ne farò un'altra con questo titolo perché è un titolo che mi piace. Piacioni, coloro che vogliono piacere ad ogni caso, piacere al mondo, piacere alle mode del tempo e quindi si adeguano facilmente, ma perché poi in fondo sono idee che loro hanno sposato già, idee che si vivono già. E allora adesso c'è soltanto l'occasione per far sì che queste idee diventino in qualche modo più pubbliche, più così condivisibili, condivise, ma di fatti erano già state condivise da molto tempo. Benissimo, allora direi che ci siamo quasi. Vediamo proprio l'ultimissima, fammi vedere. Iolanta, prenderemo la pozione ferma con altri cambiamenti. Prenderemo la posizione, forse. Certamente, bisogna prendere una posizione ferma, Iolanta, una posizione molto ferma e dire queste cose non sono secondo il Vangelo, non possiamo condividerle. Dobbiamo rifiutarle. E quindi ritornare alla verità del Vangelo. Bene, cari amici. Direi che ci siamo, vi ringrazio, mi dispiace perché non ho potuto vedere tutti i vostri commenti, che sono tanti. Intanto vi ringrazio molto per la vostra presenza e direi in conclusione, queste catechesi non vogliono essere demoralizzanti, cioè scoraggiarvi, non voglio assolutamente scoraggiarvi con queste cose, ma anzi darvi, trasmettervi quel coraggio che ci viene. Che viene non, sicuramente non da me, ma viene dalla fede, dalla speranza e dalla carità. Quello che dobbiamo fare è pregare molto, pregare la Madonna, fare penitenza noi stessi per la Chiesa e poi avere tanta speranza. Speranza perché la Chiesa non viene meno. Viene meno l'ideologia di turno, questo sì, passerà questa ideologia di turno, ma non viene meno la Chiesa. Questo non significa neppure che dobbiamo essere spensierati, non darci pena. E qualcuno mi dice sì, è un modo per stare tranquilli mentre la chiesa brucia. No, non è questo, è credere, credere senza perdere la speranza. Dopo questo sinodo possiamo partecipare a messe in comunione con il Papa, Vediamo cosa dice il sinodo, ma perché non possiamo essere in comunione con il Papa? Che c'entra la messa con il sinodo? Andiamo a messa e la messa detta con il Papa è una messa valida perché non è l'essere con il Papa che fa la messa valida, è il sacramento in se stesso, se celebrato bene secondo la fede della Chiesa che fa la messa valida. Bene, questo ve l'ho detto tante volte, la messa non è fatta dall'essere in comunione con il Papa o meno, ma è fatta dall'ex opere operato dal sacramento stesso. Quindi andate a messa e non preoccupatevi. Bene, cari amici, concludiamo così e con questo messaggio conclusivo. Non è un tirare i remi in barca e dire stiamo tranquilli, ma è sperare con la speranza teologale. Bene, grazie. Facciamo una preghiera conclusiva. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre della Chiesa. San
Prega per noi.
Giuseppe,
Prega per noi.
il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa e Madre della nostra fede, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie a tutti, a presto. Ave Maria.